Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Non lo so. La mattina del giorno che sono stato male ero pieno di pensieri. È bello lanciarsi nelle cose quando sono ancora agli inizi. E io sono arrivato un po' troppo tardi, questo è chiaro. Ma da un po' di tempo ho la sensazione di arrivare sempre quando tutto sta finendo e il meglio è già passato.
Credo che molti americani la pensino allo stesso modo.
Se ripenso a mio padre, lui non è mai arrivato in alto come me. Ma in un certo senso gli è andata molto meglio. Aveva gente su cui contare, gente di sani principi, gente con le palle. Oggigiorno che c'è rimasto?
Questa sensazione di perdita si era acutizzata nelle ore precedenti lo svenimento?
Non lo so.
Così, a gennaio di 20 anni fa, cominciava la serie televisiva I Soprano, con il mafioso Tony Soprano dalla psicoanalista. Sorte terribile per chi appartiene a un'organizzazione criminale fondata sull'omertà. La regola psicoanalitica impone il contrario, dire tutto, ma proprio tutto, quel che passa per la testa. Ora è un luogo comune, non lo era quando la psicoanalisi era giovane e cominciava a contagiare la letteratura, italiana e no. Non sanno che gli stiamo portando la peste, aveva detto Sigmund Freud a Jung sul piroscafo che li portava negli Stati Uniti. E quindi possiamo citare Italo Svevo con La coscienza di Zeno, Carlo Emilio Gadda con La cognizione del dolore. Aprono la strada a Giuseppe Berto e al suo romanzo intitolato Il male oscuro. Vincitore nel 1964 del premio Viareggio e del premio Campiello. Di Giuseppe Berto parleremo oggi con Emanuele Trevi e con Giuseppe Russo, direttore editoriale di Neri Pozza, la casa editrice che sta ristampando l'opera completa dello scrittore. Quanto ai Soprano, la serie scritta da David Chase è andata avanti per 6 stagioni, fino al 2007, e ha portato il grande romanzo in televisione. Non l'adattamento di un classico, ma una storia originale, a puntate come i feuilleton ottocenteschi, di ottima scrittura. Il male oscuro di Giuseppe Berto è uscito in una nuova edizione con una copertina che guarda negli occhi il lettore. Moda inaugurata da La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano. La vecchia edizione aveva in copertina un labirinto giallo e nero. Il romanzo vinse il premio Campiello e il premio Viareggio. Fu un bestseller. La critica però era divisa. Ascoltiamo Giuseppe Russo, direttore editoriale di Neri Pozza, che ristampa l'opera completa.
Parte soprattutto dell'intelligenza di sinistra del tempo si schierò nettamente contro quest'opera. Pasolini, per esempio, la stroncò senza mezzi termini. E dunque l'apprezzamento critico del tempo era un apprezzamento che non era, a mio parere, all'altezza dell'opera. Ed c'è una cosa che dice Walter Benjamin, considerevole: ogni opera, se è un'opera che appartiene alla storia della letteratura, ha l'ora della sua leggibilità. A mio parere l'ora della leggibilità di Berto è giunta, è oggi. Pasolini fu veramente caustico nel giudizio. Accusò Berto di essere uno sceneggiatore, perché era la cosa più terribile che si potesse fare. Naturalmente Berto, per vivere, faceva lo sceneggiatore. Lei ricorderà certamente Anonimo Veneziano, i rapporti che ebbe con il mondo cinematografico romano, ma quello era un modo per vivere per di Berto. E lì naturalmente entrano componenti di natura diversa dal semplice giudizio letterario. Non bisogna scordare quello che era stato Berto in gioventù.
Giuseppe Berto nel 1935 era partito volontario per l'Africa orientale. Aveva avuto medaglia al valor militare. Prima ancora aveva fatto parte dei giovani fascisti. Per Pasolini colpe imperdonabili che neanche una scrittura moderna e originalissima riusciva a riscattare.
Lui definì il suo stesso stile, lo chiamò stile psicoanalitico, e secondo lui rappresentava un'assoluta novità, ed è vero. E nelle opere precedenti, la psicanalisi, il problema della psicanalisi, veniva trattato da un narratore onnisciente che descriveva dei personaggi e il malessere dei personaggi. Qui è il nevrotico stesso che parla, e Berto ne imita e ne costruisce letterariamente il modo di parlare, di modo che la sua definizione di stile psicoanalitico è assolutamente azzeccata, è una definizione perfetta, direi. E devo dire che il libro è attraversato da capo a fondo dalla mancanza di pudore, e questo è un assoluto segno della modernità della scrittura di Berto. Lui descrive tutti gli stati d'animo che passano nella mente di un, appunto, il rapporto complesso con le donne, la ragazzetta che figura come sua moglie lì. Credo che sua moglie se la sia presa davvero nell'istante in cui lesse per la prima volta Il male oscuro, le sue avventure extraconiugali. Questo libro, bisogna dirlo a coloro che ci ascoltano, è basato sulla storia vera di Berto, benché come tutte le opere letterarie non sia la semplice traduzione di una storia vera oppure dell'esistenza concreta di Berto, tutt'altro. Però effettivamente Berto, ad un certo punto della sua esistenza, ebbe a che fare con il malessere psichico.
Tra i titoli di Giuseppe Berto pubblicati da Neri Pozzo c'è anche La gloria. E questo è sicuramente meno noto del male oscuro.
Il male oscuro può essere interpretato in modi estremamente differenti, come tutti i capolavori all'interno della storia della letteratura. Può essere interpretato come il conflitto di un figlio con il padre, la descrizione di un'esistenza nevrotica, la descrizione degli anni 60, un'opera che è inserita perfettamente negli anni 60. Può essere interpretato anche da un altro punto di vista. Mi è incuriosito per esempio in una presentazione pubblica l'interpretazione che ne diede Scurati, discutendo insieme. Scurati disse: il male oscuro, poi arriva alla gloria, se il male oscuro è anche l'autobiografia di una nazione, perché certamente il rapporto complesso di un figlio con la figura di un padre, con un superio che ha. Il padre di Berto ha avuto realmente nella vita un'influenza nefasta, fondamentale nella sua esistenza, con il superiore rappresentato dal padre. Ma nel male oscuro bisogna anche cogliere un altro superiore che Scurati definisce M, chiama M, cioè Benito Mussolini, per essere chiari. E durante la sua adolescenza e nelle scelte che lui fece in gioventù, Berto fu convintamente fascista. Nell'istante in cui scrive Il male oscuro e pubblica Il male oscuro nel 1964 non lo è più, ma si ritrova in un mondo in cui il dramma eroico della sua infanzia, della sua adolescenza e della sua giovinezza è completamente scomparso, e c'è la commedia degli anni 60, i cinematografari corrotti, il mondo della dolce vita romana, dove tutti i racconti mitologici che avevano segnato la sua giovinezza sono irrimediabilmente infranti. E allora è evidente che lì deve fare i conti anche con quel superio che ha segnato la sua giovinezza e la sua cosa. E all'interno del male oscuro lei troverà sempre questo rapporto tra colpa e tradimento, tradimento delle aspettative di un superio, no? Tradimento anche storico, diciamo, se la vogliamo interpretare dal punto di vista che Scurati suggerisce. Tradimento storico nel senso di una realtà completamente diversa, è la storia che tradisce la giovinezza di Berto, diciamo. La gloria, l'ultimo libro che lui scrisse, Perché il problema di Berto poi era l'ossessione nella sua esistenza, l'ossessione fondamentale di Berto era trovare la gloria, rispondere al superio del padre trovando la gloria letteraria, la gloria nel mondo, diciamo. E lui si rende conto alla fine della sua esistenza che non l'ha trovata, perché avesse avuto un successo rilevante, con riconoscimenti non indifferenti. Allora scrive la gloria. E che cos'è la gloria? La storia di Giuda. La storia di Giuda e Cristo, e interpreta il tradimento appunto di Giuda come la via indiretta per la gloria di Cristo. Cioè Giuda tradisce perché Cristo abbia la sua gloria, diciamo. È un significativo epilogo della carriera letteraria dell'esistenza di Berto. Un assoluto capolavoro, lo devo dire. È anche quello comparabile alle grandi opere del secondo Novecento italiano.
Era Giuseppe Russo, direttore editoriale di Neri Pozza, con cui abbiamo parlato del Mare Oscuro e dell'ultimo romanzo di Giuseppe Berto, La Gloria. La parola adesso a un lettore d'eccezione, Emanuele Trevi.
L'edizione di Neri Pozza è particolarmente accurata, nel senso che non è una semplice riscoperta di ristampa, diciamo. Ogni volume che è stato fatto, e recentissimamente è uscito anche Il cielo è rosso, che è un po' il capolavoro giovanile, il libro di guerra, uno dei più bei libri di guerra della letteratura del Novecento, accompagnato da una postfazione di Domenico Scarpa, che è un critico molto bravo, molto accurato. Io, per quello che ho potuto fare, ho accompagnato la ristampa del capolavoro, che è Il Mare Oscuro, ecco, direi che quello è un libro immenso.
È molto bella questa idea dell'accompagnamento, ma Emanuele Trevi...
Sì, perché non basta solamente ristampare, diciamo, no? Perché adesso non voglio tirare acqua al mulino della critica, però uno spiega perché vale la pena rileggere un libro a 40-50 anni dalla sua prima apparizione, insomma, si creano nuove generazioni di lettori. Devo dire che non sempre, questo si chiama un po' modernariato, nel senso che è diverso da ripubblicare Omero, chiaramente sono scrittori più vicini a noi nel tempo, non sempre riesce. Però pensiamo a due casi della letteratura americana, Stoner e Revolutionary Road. Proprio sembra che dopo qualche decennio abbiano trovato il loro momento ideale, insomma. E un po' secondo me Il Mare Oscuro è questo, perché poi è un grande libro non tanto sulla depressione, come si può leggere su un'enciclopedia, su una notizia affrettata, ma proprio sulla nevrosi di angoscia, che è una cosa che, se noi pensiamo, no, alle tonnellate di psicofarmaci che si consumano ogni giorno nei paesi occidentali, insomma, forse argomento più attuale di questo esiste solo l'inquinamento, insomma.
La nevrosi d'angoscia, ecco, sì. Siamo più precisi sulla diagnosi, di che cosa soffre il narratore del Mare Oscuro? Narratore del Mare Oscuro che ci racconta la sua nevrosi in presa diretta. Io credo che ai lettori di oggi questo non fa tanto impressione, ma doveva fare moltissima impressione ai lettori degli anni 60.
Beh, insomma, dal punto di vista della letteratura è un po' diverso, perché la letteratura è una cosa, il libro è in prima persona, no? Allora lui dice, in pratica nessuno può capire come sto male io, perché qualunque, quando noi abbiamo anche mal di denti, no? È una cosa generale, poi uno dice, ma come ce l'ho io mal di denti? Non ce l'ha nessuno, no? È difficile proprio comunicare la sofferenza quando si parla del singolo individuo. Chiaramente ci sono delle classi generali, no? La depressione, l'appendicite, qualunque cosa sia del corpo che dell'anima, i medici danno un nome che vale per tutti. La novità che può mettere lo scrittore è quella di fare risuonare questo nome all'interno del singolo individuo, che vive quella cosa come nessun altro lo vivrà, perché gli esseri umani sono fatti così, ognuno fa l'esperienza a modo suo, il linguaggio è semplicemente una convenzione per cui ci facciamo capire, però rimane un nocciolo di esperienza incomunicabile proprio perché è personale. Questo è proprio il grande insegnamento di questo libro, che è, oserei dire, un insegnamento sulla letteratura in generale. La letteratura non è mai, solo la cattiva letteratura è generale, no? Quindi trasmette dei valori, trasmette degli ideali che valgono per tutti, perché non serve a niente, è molto meglio la politica, la filosofia, la giurisprudenza dal punto di vista generale. Quello che veramente è un grande poeta è quello che riporta a sé un'esperienza che quindi crea identificazione, perché tutti noi viviamo nella sensazione che quello che viviamo non è esattamente traducibile in parole che valgono anche per gli altri.
Mi ha molto colpito il modo che ha Giuseppe Berto di parlare di donne.
Perché lui aveva indubbiamente, se non vorrei sembrare banale, ma quello che si può definire un animo romantico. È un uomo che sente molto la dimensione relazionale, tant'è che diciamo che appende la cronaca della malattia al rapporto con due donne, che nel libro vengono definite come la vedova e la ragazzina, e sono importantissime, sono figure salvifiche, figure di confronto, e direi che creano una prospettiva umana. Cioè il fatto che lui sia costantemente implicato in una relazione gli dà profondità, è come la prospettiva in pittura, ecco, la donna nella narrativa del Male Oscuro.
E poi c'è lo psicanalista, la prima eruzione pesante di Freud nella letteratura italiana, dopo Svevo naturalmente.
Dopo Svevo e dopo Gadda, tant'è che il Male Oscuro è un titolo preso da una frase di Gadda, è molto anche comica la... Lui non ci crede molto, a un certo punto questo è un uomo che non ce la fa più a vivere, è facile da riassumere il Male Oscuro, no? E le prove di tutti i colori, sta sempre peggio, finalmente insomma, arriva a un'idea abbastanza inconsueta all'inizio degli anni 60 di affrontare un'analisi, no? È molto divertente ad esempio perché questo è un freudiano, gli dice stenditi sul lettino e lui ha paura di avere i calzini bucati. Tra l'altro nel film un po' sottovalutato, interpretato da Giannini, lui fa questa scena di imbarazzo, Giannini, in una maniera stupenda. Piano piano però quella terapia agisce. Questo lui sente alle spalle una presenza capace di ascoltarlo. E questo ha un po' a che fare con la letteratura, no? Poi diciamo non ci si salva con delle medicine o con una tecnica magica, ma ci si salva attraverso il racconto di sé, perché poi lui arriva a identificare bene il problema col padre e quindi non a stare felice, perché poi l'umanità non è mai felice, diciamo, l'essere umano, però a dare alla malattia il giusto posto, cioè diciamo che era invaso da un esercito nemico. E invece c'è un percorso di ribellione a questa invasione.
È di moda in questo periodo e anche molto praticata parlare di autofiction. Può rientrare nella categoria o siamo veramente su una strada sbagliata?
Quello che è interessante di questo libro è la sua affinità con dei libri di quell'epoca, che sono capolavori del secondo Novecento, diciamo, no? Per farla breve, mentre Svevo, che citavi, o Gadda hanno una idea della nevrosi, la raccontano, no? Un po' dal di fuori, quello è un po' come il pazzo che prende la parola, cioè uno non guarito. Nello Zeno di Svevo c'è una saggezza senile, no? Invece lui è ancora dentro la malattia quando ci parla. E è molto significativo ad esempio che Berto, che era un intellettuale finissimo, un lettore acutissimo, individui un po' come fratello Beckett. L'autofiction, come si è sviluppata a partire dagli anni Ottanta nella letteratura contemporanea, direi che è un genere diverso, ecco. È un genere in cui c'è quello che Walter Sisi ha definito un io sperimentale che si mette alla prova col suo portato autobiografico dentro una situazione di romanzo, insomma. Diciamo che è stato un po' una cosa che forse il primo libro di autofiction è L'invenzione della solitudine di Paul Auster, ecco, non ci vedo autofiction nel Male Oscuro.
Era lo scrittore e saggista Emanuele Trevi. Assieme a Giuseppe Russo, direttore editoriale di Neri Pozza, ci ha aiutato a raccontare Giuseppe Berto e il Male Oscuro.
Thank you.
L'editore Neri Pozza, oltre al Mare Oscuro e alla Gloria, ha in catalogo Anonimo Veneziano e Il Cielo è Rosso, dove Giuseppe Berto racconta la sua carcerazione in Texas, prigioniero di guerra nel 1944 insieme ad altri scrittori, ed è lì che cominciò la sua avventura di romanziere. Di depressione, oggi, nell'epoca degli psicofarmaci e delle psicoterapie brevi, svelata in prima persona senza risparmiare nulla, parla Andrea Pomella in L'uomo che trema. Il libro, il memoir, per essere precisi, esce da Einaudi. Un'intervista con Andrea Pomella è sul sito di Geronimo, andata in onda qualche mese fa. Da Ponte alle Grazie esce invece l'ultimo libro di Emanuele Trevi, intitolato Sogni e favole. Un testo originalissimo, autobiografico e narrativo, che pratica l'arte della divagazione e del commento. Attorno alle poesie di Amelia Rosselli e a un sonetto di Metastasio. Ma si parla anche del cinema di Wim Wenders, di fotografia dei quadri di Rubens, di Molière e del critico Cesare Garboli. Un libro tutto da scoprire. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo sarà sul sito di Rete2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.